Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. In Venezuela sono da poco passate le 5 del mattino, a Caracas è stata una notte d'inferno, il paese è stato colpito da una doppia violentissima scossa di terremoto di magnitudo superiore a 7 punti della scala Richter. Omar Caniello mi ha raggiunto qui in studio. Omar, quali sono gli aggiornamenti?
Allora, Lele, partiamo dalle vittime accertate al momento. Sono 37, oltre 700 i feriti, si scava ormai da ore tra le macerie. La terra ha tremato poco dopo la mezzanotte ora italiana. Come dicevi, ci sono state due scosse ravvicinatissime a distanza di 40 secondi. La prima magnitudo 7.2, la seconda ancora più violenta 7.5, l'epicentro a ovest di Caracas. Nella capitale sono decine i palazzi crollati e ancora chiuso l'aeroporto danneggiato dal sisma. Migliaia le persone che in queste ore sono in strada, nei parchi pubblici a causa dei crolli e per timore di altre scosse. Una delle città più colpite è La Guaira, città portuale che si trova a 40 km da Caracas. Sono completamente crollati, queste le testimonianze che arrivano, almeno 30 edifici. La situazione viene descritta in questa città come apocalittica. Questa mattina sono stati estratti vivi dalle macerie circa un paio di ore fa, dalle macerie della loro casa, tre fratellini. In queste ore le decine di paesi stanno offrendo il proprio aiuto al Venezuela. Gli Stati Uniti sono già pronti a mandare proprio personale per aiutare nelle ricerche degli eventuali sopravvissuti.
Grazie Omar Caniello, tienici aggiornato nel corso di questi prossimi minuti. Buon lavoro.
Grazie.
Sono le 11:03 minuti, allora riprendiamo la pubblica di questa mattina, che sarà comunque una pubblica straordinaria, una trasmissione un po' straordinaria, perché l'evento che si sta consumando a Roma, a Montecitorio, è un evento per molti aspetti straordinario. Buongiorno e benvenuta la nostra Anna Bredice. Buongiorno Anna.
Buongiorno.
Che cosa
buongiorno.
Succede stamattina a Montecitorio?
Succede che si sta celebrando la prima seduta dell'Assemblea Costituente il 25 giugno di 80 anni fa. Entrarono per la prima volta in Parlamento i deputati parlamentari dell'Assemblea Costituente, chiamata così proprio per il ruolo, il compito che avevano, quello di redigere la Costituzione che poi andò in vigore il 1 gennaio del 48. Quindi un evento importante che Mattarella ha voluto celebrare, questo lo sappiamo dal primo gennaio nel discorso di fine anno. Lui aveva impostato questo anno verso le celebrazioni degli 80 anni, gli 80 anni della Repubblica con il referendum del 2 giugno e poi appunto dell'Assemblea Costituente, e nei vari discorsi che ha fatto durante il corso del tempo di questo anno ha sempre citato questo appuntamento, questo anniversario così importante. Quindi oggi è naturale, ecco, che lui sia qui alla Camera, con Camera e Senato riuniti, i parlamentari riuniti, ma non solo loro, perché ci sono anche soprattutto giovani che poi quest'anno hanno fatto varie cose qui alla Camera, ad esempio una mostra molto interessante di celebrazione della Repubblica attraverso i fumetti. Sono state coinvolte tante scuole e i ragazzi, quegli studenti adesso oggi sono qui proprio per ascoltare a Mattarella, che parlerà dopo due brevissimi interventi del Presidente della Camera e del Senato, e sono entrati tutti proprio pochi istanti fa in aula. Io mi trovo qui nel transatlantico della Camera, c'è naturalmente entrata Giorgia Meloni e poi seguiti appunto dai presidenti delle Camere e Mattarella.
Quindi quello che ascolteremo tra poco, che noi faremo ascoltare, è in particolare una parte cospicua dell'intervento del Presidente della Repubblica, quando parlerà, dicevamo, e tu ci raccontavi che il Presidente della Repubblica Mattarella ha preso posto nello scranno della presidenza di Montecitorio tra i due presidenti di Camera e Senato. Il loro sarà, come dicevi, un breve intervento. Io ti ringrazio, Anna, per il momento. Ci risentiamo poi più avanti ad intervento inoltrato e forse anche vicino alla conclusione. Vedremo un po' come si evolverà la prossima ora con le parole di Mattarella, che avranno un significato abbastanza importante anche per quello che significano sull'oggi. Non è soltanto una dimensione storica quella che uscirà dalle parole di Mattarella, ma probabilmente anche qualche considerazione su una stagione che va per concludersi, no? Quella di questa legislatura in mano ad un governo tutto di destra che ha fatto tribolare anche Mattarella in più di un'occasione, e quello che accadrà poi successivamente. Anna, vuoi aggiungere ancora qualcosa? Ci risentiamo più tardi.
Sì, ci risentiamo più tardi, ma hai ragione, cioè bisogna leggerlo anche con le lenti dell'attualità, ecco il discorso che farà, proprio perché insomma celebrerà l'Assemblea Costituente e di conseguenza il risultato di quel grande lavoro che fecero allora, la Costituzione insomma, che viene messa a dura prova in questi ultimi anni con il governo di destra.
Grazie Anna, allora a più
grazie
tardi.
A
11:07 minuti a Radio Popolare Pubblica. Buongiorno e benvenuta la professoressa Marta Margotti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Professoressa di storia contemporanea all'Università degli Studi di Torino. Dicevamo, non soltanto una rievocazione di un passato importante, comunque un passato decisivo, perché per la prima volta 80 anni fa lo Stato unitario italiano nato nel 1861 ha un Parlamento libero, un Parlamento pluralista, un Parlamento eletto da uomini e donne, composto da uomini tantissimi e donne poche in quella occasione, che ha qualcosa da dire anche per il futuro, professoressa Margotti. Partiamo da qui.
Sì. Certamente l'assemblea che si riunì dopo le elezioni del 2 giugno del 1946 aveva qualcosa di eccezionale, certamente il suffragio universale, veramente universale, dunque anche la partecipazione delle donne segna un tratto di forte discontinuità rispetto al Parlamento dell'Italia liberale. Insieme a questo, evidentemente, la grande discontinuità è data dal ventennio fascista, dopo il quale questa assemblea viene eletta, e il passato, e quel pesante passato del ventennio fascista e della consapevolezza però anche della crisi del sistema liberale precedente al fascismo, aveva condizionato fortissimo in modo molto determinante le scelte che i partiti politici protagonisti dell'Assemblea Costituente, le decisioni che quei partiti presero.
Sul piano istituzionale, professoressa Margotti, questa fase è preceduta appunto da un ventennio, il ventennio della dittatura fascista, del totalitarismo impersonificato da Benito Mussolini, e probabilmente, pensando ai parlamenti e al Parlamento, quello che era ancora in carica subito dopo la marcia su Roma, quindi stiamo tornando indietro di un ventennio appunto al 1922, il 28 ottobre, poche settimane dopo quel discorso, no, che è diventato tragicamente famoso, di Mussolini: potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli, di Manipoli, diceva, e alludeva al fatto di una trasformazione totalitaria che ci sarebbe stata di lì a qualche anno.
Certo, quella trasformazione e l'avvento ancora prima del fascismo è comunque da ricondurre alla crisi del sistema liberale, quello che aveva di fatto caratterizzato l'Italia dopo l'unità, l'unificazione del 1861, un sistema liberale dove, bisogna ricordare, l'elettorato era molto ristretto, a lungo molto ristretto, dove le donne erano ancora escluse e quindi con una rappresentanza limitata della realtà italiana e soprattutto dei ceti popolari.
Cioè,
In
votavano
questa crisi,
gli uomini influenti e ricchi soltanto.
sì, fino a un certo punto, e poi con la riforma elettorale dell'inizio del Novecento, progressivamente si è allargato fino a comprendere il suffragio universale maschile. Ma la difficoltà e la crisi del sistema liberale era dato dal fatto che al governo vi erano rappresentanti di quella classe dirigente liberale che dal punto di vista culturale, politico e anche sociale poco si mostrava attenta alle necessità, ai bisogni dei ceti popolari che costituivano, come sappiamo bene, la maggior parte della popolazione italiana. E quindi l'ascesa del fascismo è resa possibile proprio da questa crisi di rappresentanza e quindi da una mancanza di rappresentanza all'interno anche del Parlamento, delle richieste, delle esigenze, delle classi popolari, che in qualche misura i partiti di massa, e penso in particolare al Partito Socialista e al Partito Popolare di Luigi Sturzo, nato nel 1919, in qualche modo cercavano di dare voce. E quindi quell'assemblea costituente che si ritrova esattamente 80 anni fa è il frutto, da una parte, della frattura rispetto al ventennio fascista, ma anche alla tradizione e al sistema politico-liberale, ma insieme a questo ha dei forti tratti di continuità, a partire dalla presenza di partiti di massa che a questo punto, proprio in seguito al totalitarismo fascista e alla guerra mondiale, quei partiti di massa diventano protagonisti della nuova stagione politica.
Sono le 11:13 minuti, nell'aula di Montecitorio sono iniziati gli interventi delle autorità, noi aspettiamo che cominci l'intervento del Presidente della Repubblica tra una manciata di minuti. Professoressa Margotti, dal verbale della seduta di quel martedì 25 giugno 1946, il presidente provvisorio, Vittorio Emanuele Orlando, che era il più anziano di quell'assemblea costituente, tra le varie cose che ricorda nell'inizio del suo intervento, a un certo punto parla del colpo di Stato del 1925. Si riferisce ad una periodizzazione che poi dopo, nei decenni successivi, credo che sia stata abbandonata. Se uno parla del colpo di Stato del 25 in Italia, resta un po' stordito, no? Prima di capire di che cosa stiamo realmente parlando. Perché quel presidente provvisorio, appunto, dell'Assemblea Costituente usa quell'espressione colpo di Stato, forse è più comprensibile, ma quella data, 1925, per voler significare un punto di passaggio nella storia italiana che quell'Assemblea Costituente chiudeva definitivamente.
Sì. Vittorio Emanuele Orlando era il rappresentante di quella classe dirigente liberale al potere fino all'avvento del fascismo e che, non bisogna dimenticare, in parte garantì la fiducia al governo di Benito Mussolini. L'incarico, come sappiamo, gli fu affidato dal re, ma non avendo il partito fascista la maggioranza dei voti in Parlamento, salì al potere e acquisì il ruolo di presidente del Consiglio grazie ai voti di una parte consistente della componente liberale e di alcuni esponenti del Partito Popolare che furono però poi successivamente espulsi dallo stesso partito. Quindi Vittorio Emanuele Orlando fissa quella data, 1925, considerando l'approvazione e l'inizio dell'approvazione delle cosiddette leggi fascistissime, che tra il 1925 e il 1926 affermarono che l'unico partito legittimamente esistente era il Partito Nazionale Fascista, e poi anche la soppressione di tutti i sindacati con esclusione di quello ovviamente fascista. E quindi in qualche modo Vittorio Emanuele Orlando sembra voler scavalcare quella fase contraddittoria ma reale in cui il Partito Nazionale Fascista arrivò al potere anche attraverso il sostegno in Parlamento di esponenti, in particolare della precedente classe dirigente liberale.
Allora, questo è il testo appunto di un intervento, fu probabilmente il primo, questo non si riesce a capire da questo verbale, ma probabilmente sì, il primo intervento all'Assemblea Costituente da parte del suo presidente provvisorio Vittorio Emanuele Orlando. Poi a seguire ci sono ancora, vediamo se riesco a ritrovarne ancora un brano invece di quello che fu l'intervento successivo del presidente del Consiglio dei Ministri De Gasperi, che dice la cronaca di questo verbale, si leva in piedi e seguono vivissimi applausi da parte dell'aula. Il governo saluta nell'assemblea l'espressione della sovranità popolare, dice De Gasperi. Nulla di scontato, no, nel fare questa affermazione 80 anni fa, professoressa Margotti.
Certo, perché la sovranità popolare attraverso la rappresentanza parlamentare, in questo caso dell'Assemblea Costituente, aveva una sua presenza attraverso i 556 membri che erano stati eletti. In qualche modo era l'atto ufficiale, formale, in cui la sovranità popolare espressa attraverso il voto si realizzava in una assemblea che avrebbe dovuto avere, come ebbe, il compito di fissare il nuovo ordinamento giuridico dell'Italia democratica e a quel punto repubblicana. Una sovranità popolare effettivamente reale, dato che bisogna ricordare che in quelle elezioni del 2 giugno 1946, dove non soltanto, lo sappiamo, si elesse l'Assemblea Costituente, ma anche che si decise per il sistema istituzionale repubblicano, in quell'occasione andarono a votare quasi il 90% di coloro che avevano diritto al voto. Quindi una rappresentanza molto ampia in quella assemblea, ma bisogna ricordare una rappresentanza in qualche modo organizzata intorno ai partiti, in particolare quei partiti cosiddetti di massa, o comunque che avevano una rappresentanza popolare, che segnano certamente un tratto di discontinuità tra il regime, diciamo, il sistema liberale e ancor più il regime nazionale del Partito Nazionale Fascista. I numeri di quelle elezioni danno conto evidentemente del peso di queste forze che avevano una tradizione, alcuni come il Partito Socialista, come sappiamo già dalla fine dell'Ottocento, ma i partiti popolari, e quindi considerando la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista, questi partiti messi insieme ottenevano il 75% avevano ottenuto il 75% dei voti.
Quindi una
Quindi
maggioranza consistente. Questo secondo lei, questa maggioranza appunto quasi rocciosa, no? È ciò che permise all'Assemblea Costituente di arrivare in soltanto, dicono tutti gli analisti, soltanto 18 mesi, un anno e mezzo, alla elaborazione di quella Costituzione che a distanza di 80 anni regola ancora la vita civile di questo paese, professoressa Margotti.
è In realtà questo risultato in qualche misura eccezionale della rapidità di una carta costituzionale che resiste nonostante il tempo non era un esito scontato, proprio perché all'interno di quella ampia presenza di partiti con una base popolare vi erano componenti tra loro idealmente, ideologicamente anche molto diversi: Partito Comunista da una parte, Partito Socialista e Democrazia Cristiana dall'altra. Quello che si creò in quei mesi di intensi dibattiti all'interno dell'Assemblea Costituente fu un'occasione in qualche modo unica di collaborazione tra socialisti comunisti, democratico-cristiani, ma anche delle forze liberali democratiche. Una collaborazione che si basò sulla scelta della mediazione, del compromesso, ma intendendo queste parole nel senso più alto del loro significato, vale a dire il compromesso come una promessa fatta insieme. Fatte insieme tra forze diverse, ma che avevano come obiettivo quello di dare all'Italia un sistema democratico fondato su delle norme, su un quadro normativo e dunque su una carta costituzionale in grado di permettere una ricostruzione che era necessaria non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale dopo il ventennio fascista. E dunque un esito non scontato, ma in qualche modo scelto in modo consapevole dalle varie forze in campo, perché sapevano bene qual era la posta in gioco, vale a dire dare all'Italia un nuovo sistema democratico dove, insieme ai diritti della persona, dovevano essere e volevano essere garantiti anche i diritti civili.
Professoressa, quelli che sente
Prego. Sì.
sono gli applausi dell'aula di Montecitorio. Ha finito di parlare il presidente del Senato La Russa. Adesso dovrebbe essere il momento del presidente della
Prende la
Repubblica.
parola il Presidente della Repubblica.
Perfetto, allora ascoltiamo il suo intervento. Io la ringrazio, professoressa Marta
Grazie a voi.
Margotti. Buona giornata.
Buona giornata.
A presto.
Per aver assunto l'iniziativa di rendere onore alla presenza dei presidenti del Consiglio dei Ministri e della
E
Corte
questo è appunto
Costituzionale,
l'inizio dell'intervento del
onorevoli
Presidente della
colleghi,
Repubblica
sono chiamato
Mattarella alla Camera.
in quest'Aula dove si svolsero i suoi lavori, seppero dar forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. All'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Non fu agevole la strada che condusse al referendum e alla elezione dell'Assemblea Costituente il 2 giugno del 1946. Fu un prezzo alto quello che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Lo pagarono i partigiani, le popolazioni sottoposte alle vessazioni naziste e della Repubblica di Salò, i militari lasciati allo sbaraglio e poi partecipi dello sforzo di restituire onore alla patria con il Corpo Italiano di Liberazione e con gli oltre 600.000 militari internati in Germania, con il loro rifiuto di porsi al servizio dei nuovi invasori. Lo pagarono gli italiani di origine ebraica, avviati ai campi di sterminio e quelli che nella Brigata Ebraica e nelle formazioni partigiane parteciparono alla liberazione dell'Italia e alla costruzione di una nuova società che non vedesse l'oppressione dell'uomo sull'uomo. Fu tutto questo che consentì alla Costituente di essere assemblea sovrana, senza il tributo di una spartizione del governo dei suoi territori ad opera delle potenze alleate, come sarebbe toccato invece ad altri paesi dell'asse, dove questo movimento non si manifestò. Una classe dirigente non compromessa con il regime fascista, regime che ha messo a rischio la stessa unità d'Italia, fu in grado di assumere le responsabilità della transizione in attesa del voto. Nonostante l'inettitudine manifestata dalla monarchia, l'Italia non era terra di nessuno. Questo è il merito di quelle donne e di quegli uomini. E il governo militare alleato si trovò a dover interloquire con loro. Corona e governo Badoglio puntavano al mero ripristino della cornice dello Statuto Albertino, tradito dall'acquiescenza al fascismo di Vittorio Emanuele III. Era uno scontro tra la vecchia classe dirigente monarchica che spingeva per il ripristino puro e semplice della democrazia liberale prefascista e il mondo ormai cambiato. Contestualmente all'apertura delle urne in Italia si scatenava una sanguinosa guerra civile in Grecia. La pressione sovietica nei paesi dell'est europeo ne cancellava le attese di libertà. Gli equilibri tra potenze, tracciati nella prima metà del Novecento con i loro riti, volgevano al termine. Si affermavano spinte verso nuovi assetti internazionali più efficaci, insieme alla competizione tra sistemi politici ed economici diversi e l'avvio di un imponente processo di decolonizzazione. Fu il governo, espressione delle forze della Resistenza, guidato da Evanoe Bonomi, presidente del Comitato di Liberazione Nazionale, a varare con il decreto luogotenenziale 151 del 44 la cosiddetta Costituzione Provvisoria, che faceva giustizia delle ambizioni della dinastia di mera continuità, per aprire invece la strada a una svolta istituzionale. Un passaggio che rappresentò l'atto di nascita del nuovo ordinamento italiano. Il percorso della nuova Italia sarebbe stato affidato al popolo, attraverso un'assemblea costituente eletta a suffragio universale, diretto e segreto, per deliberare come fu disposto la nuova Costituzione dello Stato. Una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Nelle giornate del 2 e 3 giugno 1946, con il voto, si sarebbe consumata la fine della breve monarchia dei Savoia re d'Italia e realizzato il sogno risorgimentale di Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, un'assemblea per il patto costituzionale tra gli italiani.
E questo è il primo applauso che il Presidente della Repubblica ottiene dall'Aula di Montecitorio, riunita ad ascoltarla in occasione di questo anniversario importante, l'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
Gasperi, ultimo Presidente del Consiglio del Regno e alla guida del primo Governo della Repubblica, nella sua qualità di Capo Provvisore dello Stato, nel radiomessaggio rivolto agli italiani il 14 giugno del 1946, a riassumere la sfida che si presentava, dicendo: un immenso lavoro ricostruttivo abbiamo davanti a noi. La salita è faticosa. Diamoci la mano, uomini di buona volontà, comunque sia stato il vostro e il nostro voto, perché altrimenti, senza questo sforzo comune, non riusciremo. Ma riusciremo. Ho fede che il popolo italiano ha già nel cuore questo fermo proposito e che già sente le immediate esigenze sociali ed economiche. Bisogna mantenere l'ordine, bisogna lavorare, bisogna produrre. E ancora, uniamoci italiani nel pensiero della patria e dimostriamo la saldezza della nostra unità. Lavoratori, forze armate, organi dello Stato, ceti tutti. Concordia e unità. Questo è il programma della nuova Italia repubblicana, riassunto dal Presidente della Ricostruzione con un atto di fede nella virtù della democrazia. Il secondo atto di fede democratica, fu l'Assemblea Costituente. La sua formazione era stata preceduta dalla istituzione della Consulta Nazionale, che accompagnò le diverse tappe di ripristino della democrazia sino alla elezione della Costituente. Due espressioni dell'Italia si incontrarono in questa esperienza: quella del governo del Regno del Sud e quella della Resistenza nei Comitati di Liberazione Nazionale. Organo consultivo, provvisoriamente rappresentativo del popolo italiano, in un paese nuovamente unito, la Consulta Nazionale si adunò in questa stessa aula della Camera dei Deputati, dandole nuova vita. A comporla furono chiamati ex parlamentari antifascisti dichiarati decaduti dal regime, senatori nominati prima della dittatura, tra di essi Enrico De Nicola, che la Costituente avrebbe poi voluto capo provvisorio dello Stato, esponenti dei sei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, i membri dei primi governi formati dal CLN, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e delle categorie produttive, imprenditoriali, reduci di guerra, esponenti della cultura e delle professioni. Si riprendeva a votare. Il primo atto fu l'elezione a presidente di Carlo Sforza, già ministro degli esteri nel governo Giolitti, poi ambasciatore a Parigi, dimissionario all'avvento del fascismo, esule successivamente negli Stati Uniti. Si rimette in moto la vita democratica. Per la prima volta nella storia della nazione le donne partecipano appieno alla vita politica. 13 le consultrici. E toccherà ad Angela Guidi Cingolani essere la prima a prendere la parola a Montecitorio pochi giorni dopo l'insediamento, il 1 ottobre del 1945, con un elevato discorso di pace.
E questo è il secondo scroscio di applausi che il presidente Mattarella ottiene dall'aula di Montecitorio in questa mattinata di rievocazione, gli 80 anni dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
Di quello che dopo la Costituente sarebbe stato il Parlamento della Repubblica. Nel discorso di insediamento della Consulta, il 25 settembre del 1945, Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
Sono i nomi dei padri al maschile della Repubblica Italiana, questa nella visione, ovviamente una visione molto condivisa di Mattarella. Sentite come gli applausi si moltiplicano nell'aula, il presidente è in piedi nello scranno della presidenza di Montecitorio e l'aula, direi che da quello che si riesce a vedere da qui, è piena in tutti gli scranni dei deputati, dei rappresentanti. Questo applauso prosegue ancora, sta diventando straordinario per certi aspetti. Dei posti vuoti comunque adesso si intravedono.
Avrebbe avuto un futuro identificando i suoi interessi con quelli di un'Europa pacificata e solidale. Alla Consulta toccò un compito non di secondo piano, quello di contribuire ad affrontare il nodo dei limiti dei poteri dell'Assemblea Costituente. L'aspetto principale, vale a dire l'affidamento al popolo della scelta tra Repubblica e Monarchia, era stato risolto, superando le preoccupazioni di una parte degli schieramenti politici che immaginavano un vantaggio per la parte monarchica. De Gasperi ebbe a spiegare così, in una lettera a Luigi Sturzo, questo orientamento. Solo un referendum può dare il senso democratico e pacificatore di una suprema decisione popolare e di un consenso esplicito della maggioranza della popolazione. Vennero contemporaneamente definiti altri compiti, oltre naturalmente alla materia costituzionale. Alla Costituente veniva demandata l'approvazione delle leggi elettorali e la ratifica dei trattati internazionali, quest'ultima competenza rilevantissima in vista del trattato di pace. Ancora la Consulta ebbe a esaminare la legge per la elezione dei membri dell'Assemblea Costituente, con un'avvertenza all'articolo 1. L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno a un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita nazionale. Con la Resistenza e i Comitati di Liberazione Nazionale la partecipazione popolare era divenuta protagonista e con essa la stagione dei partiti di massa. Dalla Consulta alla Costituente si celebra la piena consegna del testimone dalla vecchia classe dirigente prefascista ai nuovi protagonisti. Giuseppe Saragat, futuro quinto presidente della Repubblica, eletto presidente dell'Assemblea Costituente, si riferisce alla propria generazione, quella intermedia, a quei giovani che nel 1922 hanno raccolto, diceva, con le loro deboli forze, ma con una fede stimolata dall'esempio dei loro padri, la fiaccola della libertà e della giustizia. Molti giovani ne sono stati arsi, ed è per questo che pochi sono i superstiti, ma tutti ne sono stati illuminati. E rivolgendosi ai costituenti, aggiunge: a voi tocca dare un volto alla Repubblica, un'anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. I 535 uomini...
11:36 minuti, Radio Popolare, stiamo ascoltando il discorso in diretta del Presidente della Repubblica Mattarella dalla Camera dei Deputati in occasione degli 80 anni dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
A ridare l'invocato volto all'Italia. E il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese. Paese legale e Paese reale, con il suffragio elettorale davvero universale, coincidevano per la prima volta nella storia nazionale. Crudelmente a pagare il prezzo delle avventure di guerra furono gli abitanti di confine delle province di Bolzano, Gorizia, Trieste e Venezia Giulia, Fiume, Pola, Zara. Rimasero vuoti i 18 seggi loro assegnati. Al centro di difficili controversie internazionali, quelle terre rimasero in quel momento escluse dal poter partecipare alla nascita della Repubblica. Protagonista della Costituente fu il divenire della forma di democrazia del Novecento, fondata sui partiti e sulla visione del mondo di cui ciascuno di essi si presentava come interprete. E sotto questo profilo ancor più apprezzabile il lavoro di sintesi compiuto nella redazione della Costituzione, il cui punto di partenza risiedeva proprio nel significato costituente dell'opera. La soluzione di continuità tra caratteri della democrazia prefascista e caratteri della democrazia repubblicana avrebbe trovato espressione evidente nel dibattito che oppose tra di loro Vittorio Emanuele Orlando e Costantino Mortati nella seduta del 23 aprile 1947 nell'Assemblea Costituente. L'anziano statista è rimasto fuori dalla Commissione dei 75 incaricata di redigere il testo costituzionale, sostenne la tesi della arbitrarietà della collocazione nella Carta delle disposizioni relative ai rapporti etico-sociali, famiglia, scuola, salute, arte, scienza, ritenendole di scarso valore normativo e comunque temi estranei alla materia costituzionale. Si manifestavano due sensibilità. Mortati osservò, tra l'altro, in un articolato intervento che non ripeto, che non esistono materie assolutamente legislative e materie assolutamente costituzionali. L'esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà.
E su quello che è un po' il cardine di questa Costituzione tuttora in vigore, quello dei diritti sociali, c'è un applauso di una parte dell'Aula, almeno per il fragore che si è sentito da qui, ma non si è vista l'immagine. 11:39 minuti, Radio Popolare in diretta dalla Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Rispetto allo Stato, sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione con le norme definite programmatiche. Giovanni Spadolini avrebbe individuato in questo la fusione fra gli ideali di indipendenza e unità del Risorgimento con gli ideali nuovi della Resistenza e della lotta contro la tirannide. Una delle interpretazioni critiche sul lavoro dell'Assemblea Costituente tendeva a presentare lo sforzo di dialogo e di sintesi che lo contraddistinse come un compromesso nel senso deteriore del termine, il cui esito si sarebbe tradotto in strutture fragili della Repubblica. Nulla più, secondo quei critici, di un baratto tra i principali protagonisti, allora la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista, ciascuno dei quali avrebbe puntato a salvaguardare visioni se non interessi propri. Al contrario, si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
Chissà, qui dentro si potrebbero anche trovare dei rilievi critici di Mattarella stesso nei confronti di una stagione che non si è ancora chiusa, ma che in mezzo ha avuto il referendum sull'ordinamento della magistratura bocciato e che è stato un tentativo di appropriazione, no, nella Costituzione, seguendo le parole di Mattarella.
Pure qualcuno presumeva di prefigurare, bensì sapiente indirizzo dell'equilibrio tra i diritti dei cittadini e quelli della comunità. Il metodo consensuale che ha caratterizzato sin dalla Costituzione la vita della Repubblica nelle occasioni più rilevanti è apparso particolarmente nelle emergenze. All'epoca la frattura avvenuta in occasione del referendum istituzionale era ancora viva nella società italiana. Preoccupazione dei partiti fu dunque sollecitare il massimo di consenso nei confronti del testo che sarebbe stato posto definitivamente in votazione il 22 dicembre del 1947, come abbiamo visto poc'anzi nella mostra che abbiamo visitato, registrando 453 voti a favore e 62 contrari. Vale quello che ebbe a dire e osservare Piero Calamandrei. La Costituzione, disse in una lunga esposizione, conserva intatto per chi resta fedele alla Resistenza il suo valore di messaggio. Dai suoi articoli parlano a noi le voci familiari, auguste e venerande del nostro Risorgimento. La Repubblica dell'articolo 1, proseguiva, la Repubblica della Pacifica dell'articolo 11, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, è Giuseppe Mazzini. Lo spirito democratico che, secondo l'articolo 52, deve presiedere alla ricostruzione dell'esercito è Giuseppe Garibaldi. Nell'articolo 8, che proclama tutte le confessioni religiose ugualmente libere dinanzi alla legge, par di riconoscere la voce di Camillo Cavour. Dall'articolo 27, che abolisce la pena di morte, parla Cesare Beccaria. Dall'articolo 115, che riconosce l'autonomia regionale, riecheggia dopo un secolo il monito di Carlo Cattaneo: bisogna che le regioni si sveglino alla vita pubblica. Così Calamandrei. Voltata pagina con il referendum, mentre l'Assemblea si apprestava a definire i caratteri della democrazia italiana, sul destino della penisola incombeva una sfida decisiva. La conferenza di pace di Parigi aveva ultimato il testo del trattato e l'Italia si trovava ad affrontare il lascito avvelenato della guerra. Nonostante la riconosciuta condizione di co-belligeranza a fianco degli alleati contro la Germania, intervenuta nell'ottobre del 1943, alla Repubblica Italiana fu concesso di esporre le sue ragioni, ma non di prendere parte alle decisioni. Aveva già espresso alla Consulta il Presidente del Consiglio di quei mesi, Ferruccio Parri: pesa gravemente, ebbe a dire, sul nostro senso di dignità nazionale la parte che ci è riservata di nazione vinta, ammessa a difendere la sua ragione, non a negoziare. Le clausole apparvero assai dure, e se è vero che quelle relative alle riparazioni di guerra videro Regno Unito, Stati Uniti e Francia rinunciarvi, il tema delle modifiche di confine era di grande sofferenza, a fronte dei sacrifici affrontati dalla gioventù italiana nella Prima Guerra Mondiale. Il risarcimento danni di guerra riguardò l'Unione Sovietica, la Jugoslavia, l'Etiopia, la Grecia, l'Albania. Per mettere la parola fine occorreva un gesto di coraggio e lungimiranza, e fu quello che ebbe a compiere il governo De Gasperi, assumendo la responsabilità di sottoscrivere il trattato, per sottoporlo poi all'approvazione della Costituente. Carlo Sforza, ministro degli Esteri, lesse alla radio il comunicato del governo. L'Italia era pronta a sostenere gli atti più dolorosi per affrontare l'avvento di una nuova vera pace costruttiva nel mondo. L'Italia pagava duramente la scelta della guerra accanto al nazismo. Ammonizione di Sforza per non ripetere gli stessi errori, dando credito alle illusioni imperiali di potenza che avevano spinto il paese alla guerra di aggressione. Il 24 luglio, nel presentare in Assemblea Costituente la ratifica, Sforza concludeva: fra qualche decennio parrà miracoloso ciò che abbiamo già compiuto per rifare l'Italia dopo l'ossacielo del 1943. Il dibattito che precedette la ratifica nel Paese e nella stessa Assemblea fu naturalmente molto intenso. A prevalere furono la consapevolezza delle drammatiche condizioni materiali in cui si trovava la popolazione italiana, largamente dipendente per la sopravvivenza dagli aiuti statunitensi.
E questo è uno dei passaggi su cui Mattarella si sta intrattenendo anche con una scelta di particolari della storia dell'Italia, quella che va tra il 43 e appunto i mesi conclusivi del 46, scelte dolorose, scelte che furono compiute, come dire, in un contesto che non era dei più
l'Italia si sarebbe
pacificati.
trovata di fronte all'insostenibile condizione della prosecuzione del regime di armistizio. A scrutinio segreto, con 262 voti a favore, 80 astenuti da sinistra e 68 contrari da destra, l'Assemblea Costituente ratificava il trattato. Si chiudeva una fase della storia. Toccava a una classe dirigente perseguitata dalla dittatura e che non era stata certamente all'origine della guerra, gestirne l'ingrata eredità. Nel frattempo, una nuova condizione internazionale si manifestava. La Repubblica si apprestava a giocare un ruolo significativo nella costruzione della unità del continente europeo e nell'architettura di sicurezza delle democrazie. Seppe, con le scelte di politica estera, superare l'emarginazione dalla comunità internazionale in cui l'Italia si era collocata con le scelte di guerra. Con l'Assemblea Costituente, 100 anni dopo, lo statuto albertino, concesso dal monarca al Regno di Sardegna, il popolo italiano si dava una Costituzione repubblicana.
Qui ci avviamo alla conclusione
Oltre a
dell'intervento
noi,
del Presidente
Presidente
Mattarella.
dell'Assemblea, Umberto Terracini lanciò un messaggio di pacificazione agli italiani, ricordando che la Costituente aveva sollecitato al Presidente della Repubblica un gesto di clemenza. Queste le sue parole. Al suo primo sorgere la Repubblica volle stendere le sue mani indulgenti e volgere il suo sguardo benigno e sereno verso tanti, che pure non avevano esitato a straziare la patria italiana, ad allearsi con i suoi nemici, a colpirne i figli più eroici. E il rinnovato gesto di amistà, del quale vi siete fatti promotori, vuole oggi esprimere lo spirito che ha informato i nostri lavori. In ognuno di noi, su qualunque banco si sedesse e a qualunque ideologia si richiamasse, l'Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, di cui essa lo affida. L'Assemblea Costituente ha affidato agli italiani, con le parole di Terracini, perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore. Aprendo i lavori della Costituente, il Presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione!
E queste sono le parole conclusive dell'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Montecitorio, davanti a un'aula quasi piena di rappresentanti, dei deputati e dei senatori della Repubblica. Un intervento che è durato quasi mezz'ora, che in molti passaggi è apparsa quasi una lezione della storia di questo paese, in un momento delicatissimo della sua vita, tra il 43 e la fine del 46, l'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente quel 25 giugno del 1946, lavori che poi si conclusero un anno e mezzo dopo, a fine dicembre del 1947, con l'approvazione definitiva della Costituzione. In qualche passaggio Mattarella è sembrato volerla difendere, questa Costituzione, senza riferimenti espliciti, ma sono apparsi implicitamente dai tentativi di stravolgerla in qualche modo, e a tutti probabilmente è venuto in mente il riferimento al referendum che c'è stato, o meglio alla modifica della Costituzione che c'è stata, dell'ordinamento della magistratura italiana, e al conseguente referendum che l'ha respinta. Qui gli applausi proseguono, come sentite, all'intervento del Presidente della Repubblica, che è seduto nello scranno della Presidenza della Camera. Vediamo se riusciamo a ricollegarci con la nostra Anna Bredice, anche per sentire le sue impressioni sull'intervento di Mattarella. Anna, buongiorno ancora.
Sì, buongiorno, buongiorno. Sì, l'abbiamo sentito, e sì, la difesa è stato un discorso dove ha celebrato quel referendum, l'Assemblea Costituente, quella seduta, ma soprattutto la Costituzione. La Costituzione è frutto di una storia, quando ha citato nei vari articoli, gli articoli fondamentali della Costituzione, l'apporto storico che hanno dato dal Risorgimento alla Resistenza in poi, e quindi la Costituzione come frutto di un lavoro che appartiene a cui appunto i deputati, i parlamentari della Costituente hanno fatto riferimento, cioè nella storia, cioè quindi ha citato tutto quello che dal Risorgimento in poi è stato il lavoro per un'Italia unita, ma come dire, quel lavoro arriva direttamente dalla lotta, dalla resistenza, dalla lotta contro i fascisti. Questo Mattarella l'ha ripetuto varie volte nel suo discorso, e è stato un discorso che, come dire, di cui si è sentita l'enorme differenza rispetto ai quei 4 minuti invece pronunciati dalla Russa, dove il tentativo era soprattutto quello di dire allora si parlarono senza steccati, facendo un riferimento all'oggi, cioè alla necessità, come fosse la lezione di allora fosse per oggi, cioè quella che la Costituzione si può cambiare parlandosi tra maggioranza e opposizione.
Altri riferimenti che tu hai trovato a questioni che riguardano non quel periodo, la seconda metà degli anni 40, ma l'attualità di oggi, oltre a quello che ci hai appena ricordato?
E sono diversi, cioè sono proprio i valori dati dalla Costituzione, come della lungimiranza di chi scrisse quella Costituzione rispetto poi ai decenni futuri, cioè per questo ha fatto vari riferimenti Mattarella su questo, cioè sulla stabilità che quella Costituzione poi ha negli anni successivi, e quindi anche rispetto all'unità dell'Europa, pensando appunto a un'Europa unita, quindi riferendosi anche appunto a chi aveva pensato allora, Spinelli e altri, rispetto a questo, cioè quindi vari riferimenti, il fatto che abbia citato anche l'articolo 11 della Costituzione, il ripudio della guerra, ma tanti, e poi la stessa Costituzione che quando ha detto, cioè che pensava una Costituzione che aveva anche come obiettivo i diritti civili, cosa, e i diritti sociali, cosa che nelle Costituzioni precedenti, nelle leggi precedenti non aveva come obiettivo, cioè quella della garanzia dei diritti delle persone. Ecco, quindi il lavoro che si è fatto allora, che serve ancora ad oggi, quindi di una Costituzione assolutamente attuale e che nei principi importanti è intoccabile.
Anna Bredice, io ti ringrazio, ti sentiremo poi nel corso del giornale radio con una sintesi, una lettura di quello che è stato l'intervento del Presidente della Repubblica e gli altri interventi che lo hanno preceduto. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Alle 11:56, 56 minuti, direi che è arrivato il momento di chiudere con la puntata straordinaria di Pubblica dedicata a questo intervento del Presidente della Repubblica alla Camera in occasione degli 80 anni dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente il 25 giugno del 1946. Abbiamo sentito e commentato con Anna Bredice il suo intervento. La linea adesso per un momento passa a Dira Rubini per CALT, poi ci sarà uno stacco pubblicitario e riprenderà la trasmissione. Io vi ricordo alle 12:30 poi il giornale radio con gli aggiornamenti anche sul terremoto in Venezuela, oltre che sulla lettura e le reazioni all'intervento del presidente Sergio Mattarella. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.